morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you.
Schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Sì che cambierà, vedrai che cambierà. Si può sperare che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.
Credo, Franco, che oggi non avremmo potuto scegliere canzone migliore. C'è dentro veramente tutto questo Povera Patria di Franco Battiato, perché oggi dobbiamo parlare di cose. Intanto buongiorno, Franco.
Buongiorno a voi.
Non abbiamo con noi il bolscevico lacustre oggi, lo salutiamo, ma oggi c'è dentro tutto questo Povera Patria. di Franco Battiato, perché c'è dentro tutto. C'è dentro tutto perché parla di un paese devastato però, dalla corruzione, devastato comunque da un altro senso dello Stato, il loro, come direbbe un mio amico. Però c'è anche dentro un sistema mondiale che si sta sgretolando e che noi ieri abbiamo fotografato nuovamente attraverso quell'attentato che c'è stato in Slovacchia contro il premier Robert Fico, che direte voi è lontano, è qualcosa che ci appartiene poco, però è stato letto da tutti come un qualcosa di veramente destabilizzante per l'assetto europeo e per quello che rappresenta Fico, che è stato il primo, diciamo, leader autocratico, posso dirlo così, Franco, che si è insediato all'interno dell'Europa, insomma l'antesignano dei tanti Orban successivi. È un filo putiniano convinto che adesso diciamo l'ha scampata, perché quello che è stato il suo attentatore forse doveva mirare un po' meglio. Però nel caso specifico sta ancora in coma farmacologico, perché insomma non è messo propriamente molto bene, ma questo darà la stura a me e a Franco ovviamente oggi per analizzare quello che sta succedendo in Europa, ma anche sul fronte mondiale. Ma Povera Patria in realtà Franco stamattina l'aveva scelta per un altro motivo, ed è un motivo che riguarda il nostro stato di paese, quello che non è tanto che derivi dalle inchieste, dall'ennesima turbolenza politica dettata da qualche aspetto giudiziario, bensì da un rapporto che è quello dell'Istat. È un rapporto dell'Istat che fa forse più male del sale sulle ferite, perché stiamo parlando di un paese dove anche chi lavora è povero. E questa povertà che non ci fa arrivare alla fine del mese, è un vecchio adagio ormai, non arriviamo alla fine del mese nemmeno con, come dire, con i soldi di uno stipendio modesto, che prima però consentiva casomai di campare anche una famiglia in maniera dignitosa e di pagare anche un affitto, un mutuo sulla casa, eccetera. Adesso neanche quello basta. E operai e dipendenti sono la nuova categoria dei poveri che si va, come dire, stagliando all'orizzonte. Allora Franco, che paese è quello che si avvia verso le elezioni europee, che comunque ha una situazione generale abbastanza complicata per un debito pubblico che comunque ci zavorra e ci continuerà a zavorrare chissà per quanto ancora?
Beh, è un paese... È un paese disastrato,
sì.
Un paese allo sbando, e qui non sto facendo un discorso
non
politico.
È populismo, certo.
No, oggi governa il destra-destra, mm-hmm. centro, mm-hmm. ma anche se governava la sinistra-sinistra,
centro era uguale.
Era uguale, cioè qui sono i fondamentali che sono decenni che mancano, mm-hmm. Fondamentali intendo strutture, riforme, ma soprattutto una diversa ridistribuzione della ricchezza, una diversa politica dei redditi, mm-hmm. perché la cosa assurda, per usare una frase all'incontrario di Bettino Craxi quando sì. parlava del Partito Socialista e diceva il convento è povero ma i frati sono ricchi.
Certo.
Qui direi l'incontrario, cioè il convento non dico che è ricco ma non se la passa male, i frati invece se la passano malissimo,
esatto.
e stringono la cintola e il cordone francescano, perché
sì.
Perché l'Italia, sia pure modestamente, ma cresce più di Germania e Francia per quanto riguarda il PIL, la disoccupazione tutto sommato è in regressione, sia pure ci sarebbe da fare discorsi sui contratti a termine, sull'occupazione femminile, su tante cose che ancora
certo.
non vanno, ma potremmo dire tutto sommato che alcuni segnali positivi, alcuni indicatori sono positivi e potrebbero, come si dice, aprire il cuore, non dico alla speranza, ma insomma
sì, quantomeno
a una certa tranquillità. Ma il problema è quello che hai detto tu, Elena, cioè siamo sì tutto d'accordo, però nelle tasche delle famiglie italiane siamo al famoso motto dell'avanspettacolo del dopoguerra: bambole non c'è una lira. Oh, e non c'è nemmeno un centesimo di euro, di euro, nel senso che non si arriva alla fine del mese. C'è il problema dell'inflazione, c'è questa spada di Damocle del super bonus che è un buco dei 16 miliardi, o c'è in prospettiva, proprio per questo motivo, una procedura di infrazione dietro l'angolo che ci attende a giugno, anche se poi verrà risolta, penso, in autunno in qualche maniera, eccetera. Abbiamo tra parentesi un'instabilità di fondo per quanto riguarda non tanto l'Italia quanto proprio la situazione europea, quello che come vedi è tutto collegato, tutto si tiene, come dicevano una volta i francesi, cioè la situazione che si sta creando nell'est europeo di estrema instabilità, di turbolenze, di oserei dire, come si dice, scardinamento, ecco, di scardinamento di istituzioni che vengono considerate democratiche, ma insomma ci sarebbe molto da discutere sul concetto, sul nuovo concetto di autocrazia, questo nuovo concetto di democratura, come dicono,
la democratura,
come
sì,
dicono,
certo.
Ma insomma c'è, cioè, la democrazia che si coniuga con la dittatura, insomma mi sembra un po' un'esagerazione.
Beh, insomma ci sono delle spinte abbastanza
sì, però,
evidenti,
però io non sarei così. Cioè, è ovvio che ognuno poi ha le sue convinzioni, tu sai quali sono le mie, quindi io per me, fino a che la gente viene eletta, dice: ma sono delle leadership, influiscono, le elezioni sono truccate. No, le elezioni non sono truccate, anche se fossero truccate, non possono essere truccate in una maniera simile. Noi occidentali, parliamoci chiaro, abbiamo 10.000 ragioni forse sul piano della democrazia, sul piano dello Stato di diritto, sul piano quando non rubiamo magari, o quando non siamo corrotti, o quando non esportiamo la democrazia, scusa la cosa, però voglio dire, delle volte appiccichiamo delle etichette che ci fa comodo appiccicare, cioè la gente, dobbiamo prendere atto, la gente viene eletta, viene eletta male, viene eletta bene, beh, ogni paese li elegge come gli pare, anche perché un paese come il nostro, dove non ci stanno le preferenze quando si va a votare,
appunto,
non è che poi è tanto più democratico.
Ma appunto, e poi si va verso anche, diciamo, un tentativo di renderlo ancor meno democratico, insomma, secondo me la spinta però, verso il premierato è esattamente questo
però, sia le democrature dell'est, sia la spinta verso il premierato, sia ai fenomeni come il trumpismo,
certo,
sia il dilagare, parliamoci chiaro, noi ci stiamo scordando che il primo partito francese è quello della Le Pen, ci stiamo scordando che il primo partito polacco
diciamo, facciamo un quadro di questo, andiamo con ordine,
sì, hai ragione, no, io sono un
non perché derazzi, ma proprio
derapi.
Intanto ripartiamo dal nocciolo della nostra questione, la povertà. No, quindi il PIL cresce ma le retribuzioni no, e quindi l'Italia certifica un rapporto annuale Istat 2024 che recupera il livello di corruzione pre-Covid e anche quello precedente alla crisi nel 2008, ma il potere di acquisto dei salari in 10 anni crolla del 4,5%, che non è poco. Complice l'inflazione che stritola soprattutto le famiglie meno abbienti, la povertà non risparmia neanche i lavoratori. Tra i 5,7 milioni di poveri rilevati nel 2023, il 9,8% della popolazione, il dato più alto degli ultimi 10 anni, c'è anche un 8,2% dei lavoratori dipendenti e il 14,6% degli operai. Il salario che secondo l'articolo 36 della Costituzione dovrebbe garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa non riesce a garantire a molti solo la mera sopravvivenza. Una dimostrazione della necessità di un salario minimo per legge, ribadisce la segretaria del PD Elly Schlein. C'è troppo lavoro povero ed è soprattutto nel lavoro dipendente che ha aumentata la povertà. È assurdo, dice, che Giorgia Meloni continui a votare la faccia dall'altra parte. È perché la Meloni non sa dove prende i soldi, cara Elly Schlein. Per il salario minimo anche il leader della CGIL, Maurizio Landini, che chiede pure il rinnovo di tutti i contratti pubblici e privati, mentre il segretario della CISL Luigi Sbarra, che ovviamente è un sindacato abbastanza giallo, rilancia la proposta di un patto tra governo e parti sociali per aumentare salari e produttività. Insomma, quello che serve è di recuperare un potere di acquisto e quindi di sopravvivenza alle famiglie italiane. Questo è il quadro. In questo quadro si innestano fenomeni di corruttela come quelli che abbiamo visto nella inchiesta Ligure, che è l'ennesima inchiesta che arriva in un momento molto particolare, dove ci sono sì le elezioni europee, ma tralasciando tutto questo, quello che emerge è comunque un paese sostanzialmente sfilacciato in quelli che Franco ha chiamato prima i fondamentali, poi sostanzialmente, cioè un paese che non ritrova più il senso del suo essere comune, no?
Perfetto.
E il famoso povera patria di Battiato rappresenta ancora oggi quello che è forse elevato di qualche potenza la fotografia del nostro paese. Detto questo, proprio mentre noi abbiamo questi tentennamenti, questi momenti di grande difficoltà a ritrovare un senso comune, fuori dal nostro paese si sta succedendo la qualunque, ma questo non è solo una questione di guerra in Ucraina, Putin eccetera. Ieri c'è stato questo attentato a questo Robert Fico, che devo dire, se non fosse stato per questo attentato forse ce ne saremmo dimenticati, che è uno degli autocrati putiniani più diciamo longevi e anche più radicati all'interno del proprio paese degli ultimi anni. Robert Fico è un uomo, come dice fotografa Repubblica, è un uomo dei primati, è il primo leader rosso-bruno ad aver agguantato lo scettro da premier in Europa, in sostanza è il primo ex comunista, perché vengono tutti da lì poi alla fine, ad aver riconquistato il potere scippando le bandiere alla destra, diventando ferocemente nazionalista, xenofobo, complottista, omofobo e novax. Quindi un camaleontico padre padrone della Slovacchia.
Però sì? Sul concetto di rosso bruno, se mi consenti, sono un esperto.
Sì, certo.
Non è proprio il discorso camaleontico e tutto quanto, si tratta della trasformazione dei vecchi partiti comunisti dell'est e soprattutto dei vecchi regimi, degli apparati, di tutto quanto. Il padre, il teorico, come tu ben sai, era stato uno scrittore che è morto, molto bravo, molto famoso, che si chiamava Limonov.
Mamma mia, che meraviglia!
È un ideologo, un pensatore che io stimo moltissimo, detto tra noi, che è Dugin, è il padre del che fondarono insieme il nazional-bolscevismo, il partito nazional-bolscevico, e lì nasce ufficialmente la nuova teoria rosso-bruna, cioè il fascismo è morto,
il comunismo è morto,
la teoria qual è? Una volta lo scrisse, mi ricordo, il mio amico Veneziani, cioè è come quando due stelle si esauriscono e dal loro incontro nasce una supernova, nasce una stella nuova.
Sì.
Cioè, questa è la teoria del rosso-brunismo, no? Che poi rosso-brunismo, loro non si chiamano rosso-bruni, loro si chiamano nazional-comunisti. E diciamo è un'ideologia che tutto sommato, non dico sta dilagando, ma sta ispirando molte come si dice, molte forze politiche nell'est europeo, questo intendevo dire. Quindi non è che è proprio un voltagabbana, è uno che ha avuto un'evoluzione, ecco, mettiamola così.
Bene, tornando a questo personaggio che ieri è stato sparato da un signore che non ha neanche un'età, diciamo, giovane, però è comunque uno che passava per essere un pacifista. Questo signore gli ha tirato 3 proiettili, 2 nel braccio e 1 nell'addome, è stato operato d'urgenza, adesso in coma farmacologico, eccetera. Però al di là di quello che è la sorte di questo personaggio, che è un grande ammiratore di Putin, cui ha chiesto anche una mano in campagna elettorale secondo un'inchiesta, e Fico ha promesso che se ne infischierà del mandato d'arresto internazionale verso Putin, ovviamente ha giurato solennemente che se non arresterà mai lo zar se metterà piede in Slovacchia. Ecco, questo simpatico personaggio adesso sta facendo, ha messo in allarme sostanzialmente l'Europa, il suo attentato. Perché? Perché dice Russia e Cina possono approfittarne per destabilizzare l'Europa. Ma è davvero questo il senso? Prima con Franco, prima di cominciare la trasmissione, ci stavamo interrogando su quello che realmente sta succedendo un po' nel mondo, cercando di tirare un po' le fila di movimenti tellurici molto profondi che stanno scuotendo quelli che erano gli asset fondamentali del mondo fino a oggi, no? L'America, l'Europa, che sostanzialmente va verso delle elezioni complesse, anche se sono poi la fotografia dell'Europa che uscirà sarà più o meno simile a quella di adesso, però con delle spinte anche economiche e soprattutto di tenuta di sistema piuttosto, appunto, complicate. Dall'altra parte c'è un Vladimir Putin che per la quinta volta governa la Russia in maniera assolutamente forte. E poi c'è la famosa guerra che nel sud, non troppo sud del mondo, ma vicino al Mediterraneo, tra Israele e la Palestina, sta ancora infiammando il Medio Oriente, e non si sa anche lì che fine, come andrà a finire. In tutto questo si innesta appunto questo attentato, che sembra semplicemente un pazzo che ha tirato 2 rivoltellate a Fico, ma in realtà è il sintomo di qualcosa che sta cambiando. Allora, con Franco avevamo cercato di tirare un po' le somme di tutta questa escalation anche di tensione internazionale, non riuscendo tuttavia a trovare il bandolo della matassa, o meglio, non riusciamo a comprendere se si tratta di fenomeni tutti isolati, e troppo isolati non lo sono mai, in virtù anche del fatto che tutto in questo mondo ormai è connesso, ma semplicemente non trovando chi è sostanzialmente l'artefice di questa volontà di cambiamento in realtà significativa di un regresso delle società, no? Perché andiamo verso un regresso, andiamo verso un uomo forte al comando dietro una società un po' imbarbarita. Tu Franco, che idea ti sei fatto, sempre in maniera comprensibile, parliamo io e te non ci capisce
sì,
nessuno.
Sì, no, va bene, mi auguro che qualcuno riesca a intelleggere tra le nostre parole.
Che non sono semplici poi.
No, vabbè, non esageriamo.
Non sono semplici, nel senso che il nostro ragionamento è complesso, tante volte non riusciamo a spiegarlo neanche
bene,
a noi.
È complesso perché la realtà è complessa.
Esatto, ecco, cerchiamo di tirare un po' le somme, dai.
Ma il discorso è, non dico relativamente semplice, ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale. Allora, c'è una vecchia tesi della geopolitica, mm-hmm. Che vuole le potenze marittime in perenne contrasto con le potenze di terra. Mm-hmm. Oggi si sarebbe praticamente le potenze marittime sono la famosa talassocrazia, come per usare un termine greco, che erano, cioè Atene per esempio era una talassocrazia perché fondava il suo potere sul mare, mentre Sparta era una potenza di terra, insomma, per capire come funzionava, eccetera. Oggi abbiamo le potenze marittime, sono quelle anglosassoni principalmente, e che tra parentesi però stanno in una fase, chiamiamola così, di arroccamento, di difesa, perché c'è una grossa crisi soprattutto della nazione guida, dell'anglosfera come viene chiamata, che sono gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti cercano di giocare d'anticipo, come lo stanno facendo praticamente dalla loro nascita, oserei dire, soprattutto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino a oggi. Cioè, per dire le cose come stanno, l'America provoca con la sua esportazione della democrazia dei casus belli che consentono sempre di mostrare i muscoli e di dire: guardate che l'egemonia militare è sempre la nostra, non fate scherzi, e così via, fino a un certo punto. Adesso però il riemergere della Russia, che dopo le botte che ha preso dall'89 a oggi è riuscita a ritrovare un equilibrio, parlo tanto economico quanto da un punto di vista politico, dal punto di vista militare, dopo la crisi dell'89, della dissoluzione dell'Unione Sovietica, ha ricostituito il proprio arsenale, soprattutto nucleare, quindi non è da sottovalutare. Grande alleato, come abbiamo detto, della Russia è il mondo musulmano sciita, cominciando dall'Iran. L'Iran, oltre ad essere una potenza di tutto rispetto, una media potenza di tutto rispetto, a differenza dei russi c'ha pure i baiocchi, c'ha pure i soldi.
Questo non è secondario. Anzi, forse sono i più solvibili, diciamo, a livello mondiale.
Sì. E poi rispetto al resto del mondo islamico, e dico islamico a ragione perché per due motivi: primo, perché sono appunto sciiti e quindi in feroce contrasto con diciamo la corrente sunnita del mondo islamico, che non è una disputa teologica e basta lì, cioè proprio stiamo alla guerra, ecco. Sono due mondi completamente diversi. E l'altro aspetto, non voglio dare una connotazione razziale, ma teniamo presente che gli iraniani non sono arabi, non sono semiti. Questo che significa? Significa che hanno una diversa mentalità, una diversa struttura, e detto tra noi, hanno un esercito che mette paura. Ecco, cioè non è l'armata Brancaleone, come qualcuno potrebbe, è una cosa molto seria. Tra parentesi, insomma, i Pasdaran, meglio non averci a che fare. E questo che cosa significa? Significa che chi vincerà, ecco il discorso è questo: vincerà l'anglosfera arroccata perché in una difesa e tra parentesi che delle volte si maschera da offesa, come è avvenuto in Ucraina, come è avvenuto in Afghanistan, come è avvenuto in Somalia, insomma in tutto il mondo, detto tra noi. Ci sarà l'emergere di un mondo nuovo. Io penso che il discorso è quello, è tutto a favore del mondo nuovo, e le autocrazie hanno già fatto la loro scelta di campo. Cioè, la cosa paradossale è che mezza Europa sta con Putin, cioè nessuno l'ha considerato questo, però come hai detto tu, la Moldavia, l'Ungheria, ma figuriamoci la Bulgaria e roba del genere, la Bulgaria è tutto sommato è sempre stata una provincia esterna della Russia, che cosa accadrà? La partita sarà lunga, sarà dolorosa e non di breve durata. Ma io penso che tutto sommato però ci sarà un riemergere, cioè l'Europa rischia veramente di essere travolta e polverizzata, questa è la verità, tra il riemergere della Russia e dei suoi alleati e gli interessi occidentali, americani, come li vuoi chiamare, che tutto sommato non hanno molto rispetto per le esigenze e le necessità europee.
Questo senz'altro. Ma allora, io quello che vorrei capire, Franco, è fondamentalmente una cosa che non riesco a comprendere. Allora, tutto questo meccanismo, tutta questa diciamo questa escalation sostanzialmente, a che cosa mira? Ecco, questa destabilizzazione complessiva, che cosa vuole far emergere? C'è sicuramente, io prima ti dicevo, seguiamo i soldi per riuscire a capire dove e chi ci può guadagnare da una situazione come questa. In questo momento io, al di là del discorso della Russia, eccetera, che tu hai fatto, gli arabi ce l'hanno già i soldi, per cui non è che vogliono...
Non tutti.
Vabbè, sì, comunque, insomma, non è che vogliono... cioè, voglio dire, gli vedo quelli meno con meno appetito rispetto alla possibilità di avere di trovare, diciamo, un punto in cui fondamentalmente sono loro che vincono questa partita. Insomma, non riesco a capire dove si vuole arrivare, chi è che ci guadagna, ecco, non riesco a vederlo, perché poi al di là di Putin, dove vuole arrivare a prendersi tutte le... cioè, mi sembrano tutte cose un po' fantascientifiche.
No, assolutamente.
Ecco,
no.
Appunto. Quindi c'è qualcosa, obiettivamente, che spinge però verso una destabilizzazione generale. E non riesco a capire qual è il bandolo della matassa. Ti sei fatto per caso qualche idea su questo?
Veramente no. Mi limito a osservare le mosse di questa partita a scacchi, che devo dire è tremenda, però appassionante per certi aspetti, mm-hmm. però di difficile decifrazione. Mm-hmm. Però secondo me... ne abbiamo parlato prima e non stiamo facendo discorsi razzisti o meno, mm-hmm. però molto ruota intorno alla posizione di Israele, mm-hmm. al suo ruolo internazionale, ai rapporti con gli Stati Uniti e con la lobby ebraica. Cioè sta accadendo qualcosa a livello mondiale, io mi limito a prenderne atto, cioè è dagli anni 30, chiamiamo così, dagli anni della Seconda Guerra Mondiale, che non c'è una ventata di antisemitismo, di antiebraismo simile in tutto il mondo. Certo. Cioè, qualcosa questo vuol pure significare, insomma, voglio dire, è quello che sta crollando... ne prendo atto, mi limito a prenderne atto. Quello che sta crollando è un po' una posizione di rendita,
sì,
del mondo ebraico, mm-hmm. Sull'olocausto, mm-hmm. su quello che era accaduto, mm-hmm. Nella Germania hitleriana, sui famosi 6 milioni, mm-hmm. di ebrei uccisi dal nazismo, per carità, cosa orrenda sotto tutti i punti di vista, però diciamo per 70 anni e più, cioè Israele era l'indennizzo per l'olocausto,
certo,
guai a chi parlava male del coso, non si poteva criticare quello, non si poteva fare quell'altro, morte, cioè i famosi revisionisti che condannati ad anni di carcere e così via, come si può dire, erano estremamente suscettibili sotto questo punto di vista, insomma era ogni accenno diventava urticante,
sì,
e
certo,
così via, e politicamente scorretto. Adesso, cosa per me abbastanza incredibile dal punto di vista mediatico, come osservatore, mi sembra che non è più solo a favore della Palestina, le grandi manifestazioni, le università americane, eccetera, ma è proprio In questo ha ragione la Segre, è proprio antisemitismo antiebraico, perché poi insomma pure gli arabi sono semiti, quindi questo secondo me è destinato a cambiare gli equilibri mondiali, perché è nata una spaccatura, una frattura anche all'interno di questa famosa lobby ebraica, nel senso religioso sia nel senso economico-finanziario.
C'è
gente che dice, beh, tutto sommato, però a Gaza stiamo a far macello, insomma, stiamo vedendo il coso, da parte degli stessi ebrei. Quindi voglio dire, questa famosa granitica compattezza comincia a incrinarsi, qualcosa, come si dice, c'è qualcosa di nuovo, insomma.
Sì, anzi d'antico, come si suol dire. Senti, Franco, non verremmo a capo ovviamente nella giornata di oggi, e non potremmo neanche nelle giornate successive, di quello che è, ci rimetteremo ad osservare questo cambiamento di sistema, come si suol dire, un cambiamento di sistema che ovviamente si ripercuoterà anche nella nostra economia, anche nel nostro modo ovviamente di gestire quelle che sono le risorse economiche del paese, le scelte economiche che arriveranno poi successivamente anche a questo debito pubblico, che, lo diciamo sempre, sarà la nostra zavorra per i prossimi 50 anni, forse anche oltre. Intanto voglio dire,
c'è una notizia però che secondo me va data, sì, Elena, che dimostra sempre sul fronte dell'economia, che il tesoro cerca di far cassa vendendo 2,8%,
esatto. Io
Leni.
Su questo era un'altra delle notizie che avevo visto stamattina, che mi invogliava all'approfondimento. Noi abbiamo visto che il governo ha deciso, attraverso, di vendere l'Agenzia Italia, che sarebbe una delle principali agenzie di stampa italiane, la seconda agenzia di stampa italiana, che è di proprietà appunto dell'ENI. La Meloni ha giustificato questa scelta, che peraltro ha provocato grandissime polemiche, perché uno dei potenziali acquirenti è Angelucci, che è un senatore della Lega, già proprietario di diverse testate, tra cui il Libero, il Tempo, eccetera, quindi sostanzialmente deputato a diventare l'uomo che costruisce, come dire, il polo di destra dell'informazione italiana. Ma al di là di quello c'è proprio una necessità di dismettere dei gioielli di famiglia. Però il tesoro che fa cassa vendendo il 2,8% dell'ENI per 1,4 miliardi, sapendo che l'ENI è sostanzialmente il nostro Ministero degli Esteri in secondo, dopo la Farnesina, perché la Farnesina fa la parte del Ministero degli Esteri,
direi,
e noi siamo
l'ENI,
ecco, esatto. E, insomma, non mi ha fatto un po' impressione, perché che vuol dire, secondo questa privatizzazione, per fare ovviamente cassa, ma che cosa significa dal punto di vista politico?
Ci sono diverse interpretazioni, cioè tutte negative, se mi consenti.
Tutte negative.
No, nel senso, non è che le interpretazioni, sono considerazioni più che interpretazioni. La prima considerazione è che un governo di destra guidato dalla Meloni contraddice se stesso, perché il concetto della privatizzazione è stato sempre criticato sia dal vecchio movimento sociale, sia dalla destra, sia dall'Alleanza Nazionale, la svendita dei gioielli di famiglia. Perché veniva ricordato il vecchio IRI, l'economia mista di un certo tipo, e quindi non è mai. Poi c'era il discorso della Britannia, c'era il discorso di tutte queste polemiche, cose e così via. Quindi la parola privatizzazione non è mai stata, non ha mai trovato molta udienza nell'ambito della destra. Il fatto che oggi si ricorre alla privatizzazione, ma soprattutto la privatizzazione, un'ulteriore, voglio dire, privatizzazione dell'ENI, cioè Leni, visto che la la Meloni sbandiera sempre il piano Mattei, il piano Mattei era un piano tutto sommato di riscatto nazionale, chiamiamolo ricordo che Mattei, quando doveva firmare un contratto petrolifero e gli dissero di no, dice: guardate, state attenti perché noi siamo affamati. Era l'Italia che voleva l'energia, voleva per crescere, per tutto quanto, eccetera. Questo per dire che l'ENI era la creatura di Mattei, doveva essere liquidata, Mattei non la liquidò e ne fece un gigante pubblico per l'approvvigionamento energetico dell'Italia, e fu una cosa spettacolare, questo bisogna riconoscerlo. Ora, svendere altre azioni dell'ENI significa bandiera bianca, significa, cioè non è una come si può dire, una holding come tutte le altre, è qualcosa di molto di più, è, come dicevamo prima, è una bandiera dell'orgoglio nazionale, tenendo presente che una buona parte già è stata alienata. Allora sì. Da quello che si legge, leggo dalla stampa, il Tesoro mette sul mercato il 2,8% del capitale di ENI, pari a 91.965.735 azioni ordinarie. L'operazione avviene attraverso un consorzio di banche d'affari che consente al Ministero dell'Economia un incasso di quasi 1,4 miliardi di euro. Dopo il Monte dei Paschi di Siena, il governo va avanti sul programma delle privatizzazioni. L'obiettivo è portare a casa 20 miliardi di euro entro il 2026. Il MEF, sarebbe il Ministero dell'Economia e Finanze, detiene il 4,797% del capitale di ENI, ma con questa vendita scende sotto il 2%.
Ecco.
Scende sotto il 2% è rischio.
Esatto, è rischioso.
Cioè, rischiamo un giorno che l'ENI non sia più italiana.
Esatto, non sia più italiana. Tra l'altro, voglio dire, questa privatizzazione dovrebbe essere quella che fatta secondo la strategia che Franco ha appena fatto smentire da questi numeri, di dismettere quote mantenendo però il controllo delle partecipate. Così però non ci si arriva, no Franco?
No.
Perché ovviamente stiamo parlando di una privatizzazione che arriva dopo Poste, Ferrovie, Enel, Enev, Leonardo, eccetera. Cioè ormai stiamo veramente a raschi al fondo del barile per trovare due soldi, non credi?
Non è cambiato niente, cioè nel senso... Niente. Da 30 anni quando è cominciata questa Repubblica, seconda, terza, quarta, non lo so che numero ha adesso, dico, stiamo svendendo i gioielli di famiglia. Cominciò Prodi svendendo a quattro soldi la nostra industria alimentare. Vabbè, del resto c'erano dei precedenti, mi ricordo quando mi sembra quando è che venne venduta per 1.000 lire l'Alfa Romeo, venne regalata alla Fiat una cosa del genere. Cioè, insomma, qui ci dovrebbe essere della gente che dovrebbe essere incriminata per truffa, aggiotaggio, quello che volete,
esatto.
Adesso ritorniamo al discorso delle privatizzazioni. Il discorso delle privatizzazioni è dal Britannia in poi, che qui ci stiamo vendendo tutto. Ora lo stiamo svendendo, tra parentesi, sotto prezzo, questa
esatto,
è la verità.
È sotto prezzo,
ci sta gente che ci guadagna evidentemente in maniera vertiginosa, però stiamo perdendo, per esempio, il controllo della filiera agroalimentare. Noi non lo sappiamo, cioè non lo sappiamo, non si dice, ma non è che solamente il problema dei produttori, degli agricoltori, di tutto quanto, ma la filiera in buona parte è controllata da multinazionali straniere,
esatto.
Cioè quella della grande distribuzione.
Esattamente.
Quindi voglio dire, stiamo perdendo, ecco, io che sono, mi puoi anche accusare, la cosa non mi turba più di tanto di sovranismo spicciolo, ti posso dire che insomma la cosa non mi fa piacere.
No, certo.
Lascia perdere la politica, però insomma voglio dire, perdere il controllo della filiera agroalimentare, perdere il controllo dell'acciaio, perdere il controllo dell'automobile, dell'automotive. Cioè, voglio dire,
non siamo più un paese sovrano.
Non siamo più un paese sovrano. Comanda, siccome l'economia fa premio su tutto il resto, ci stanno altri però che hanno le chiavi di casa.
Esatto, questo è molto semplice. Senti Franco, io chiuderei la trasmissione di oggi, un qualche minuto di anticipo che ci consente poi di fare anche altri lavori che avremmo bisogno di fare proprio in questa radio, con la notizia che non ha sconvolto nessuno, ma che forse ci aspettavamo anche un po', che è quella della decisione di Ilaria Salis di consentirle di scontare l'arresto ai domiciliari. È una notizia che arriva dopo la sua candidatura e che evidentemente ha in qualche maniera anche smosso, questo per far capire che forse la politica ha anche un senso in queste faccende. Cioè su Orban la questione della sua attenzione ovviamente alla politica, dell'attenzione dell'Italia nei confronti della Salis e della sua candidatura ha comunque fatto una pressione su questo, no?
Guarda, io preferirei non esprimermi, perché la mia antipatia nei confronti della Salis è totale, conclamata, compatta e non scalfibile. La figura peggiore, se mi consenti, perché parlo con, non dico con cognizione di causa, ma sicuramente con, diciamo, qualche conoscenza della situazione, cioè l'ingratitudine del padre, onestamente, è stata di cattivo gusto, nel senso che non ringrazio né Tajani né cose, non è vero, perché io che conosco Tajani avrà 10.000 difetti, sì. Però sono arci sicuro che si è
Ho visto che ieri poi mentre stava arrivata la notizia, era in corso il question time, e devo dire che lui era particolarmente soddisfatto da questa, cosa. Io credo che sia, insomma, che il governo
questo
abbia fatto
bisogna
il suo.
Riconoscerlo. Ha difeso un'italiana
incarcerata all'estero.
Poi se era di destra, di sinistra o di centro, conoscendo Totò, come lo chiamo io, come lo chiamiamo noi, cioè lo ha fatto in estrema onestà e estrema correttezza. Quindi quello la cosa del padre, poi quando sarà eletta, un attimo solo, devi raggiungere il 4% intanto, e mi auguro che non lo raggiungi.
Tanto io quello che sto dicendo è che, a mio modesto parere, la questione della Salis è destinata poi a chiudersi, diciamo, con un buco nell'acqua, ma questo poi lo vedremo in seguito alle elezioni. Intanto però il fatto che non stia più ridotta in schiavettoni in quella situazione, eccetera, eccetera, per noi è un punto, come dire, di orgoglio nazionale che sia stata messa nelle condizioni di avere un trattamento più umano, poi sconterà la sua pena, eccetera. Io ho trovato più che altro riprovevole Bocchino, che continua a dire che lei era una picchiatrice, quando in realtà non è assolutamente dimostrato tutto questo. Chiudo dicendo che sostanzialmente, per quanto riguarda poi l'affare Toti, perché è l'ennesima questione, diciamo, che ci troviamo davanti, si sta già pensando al dopo Toti, perché si immagina che è inevitabile che lui si dimetta, anche perché banalmente non si può dirigere una regione dagli arresti domiciliari, e quindi che in buona sostanza ci potranno essere all'inizio dell'autunno già delle nuove elezioni, e qualcuno sta pensando al dopo Toti anche nel senso della persona che potrebbe prendere le redini della regione Liguria. A sinistra si parla dell'ex ministro Orlando Ligure, anche lui, che poi non sarebbe poi una cattivissima scelta, lo conosco, è un talebano sotto certi aspetti, però è una brava persona.
Sì, questo è vero.
È una bravissima persona, ex ministro della giustizia, eccetera. A destra non so a chi poter dare i resti, insomma, perché né Lega né Forza Italia probabilmente avranno dei problemi seri a poter trovare un candidato forte per queste elezioni. Probabilmente insomma, uno come Orlando potrebbe veramente farcela. Allora, Franco, senti. Ci sarebbero, credo, anche un'altra marea di cose da raccontare, da dire, ma oggi ci fermiamo qua, dando appuntamento ai nostri ascoltatori a martedì prossimo, non senza ricordare che qualcuno ha notato con un po' di malizia, ma anche no, che c'è sempre un Gentiloni con me, come ruota di scorta, sia per il PD, sia forse anche per l'Europa. L'ex terza fila del Partito Democratico, perché nella realtà dei fatti Gentiloni è sempre stata una terza fila del Nazareno, è diventato invece una primissima scelta, e il commissario europeo, appunto il nostro commissario europeo, potrebbe avere qualche chance nella prossima compagine europea, ma anche probabilmente come prossimo segretario del Partito Democratico, laddove Elly Schlein dovesse non portare a termine quella che era la sua incombenza, la trasformazione del Partito Democratico in qualcosa di un po' più radicale a sinistra. Non ci sta riuscendo neanche un minuto, sta semplicemente facendo un gran casino, secondo la mia modestissima opinione. Tu come la vedi?
Ma la vedo che, come hai detto tu, dice che state facendo la famosa barzelletta, sì, dell'elefante e del topolino, no?
Sì.
Dice, l'elefante che dopo tutto un trambusto domanda al topolino, dice, ma che sta succedendo? Che è questo tramestio, queste cose? Ah, non lo so, fa il topolino, però stiamo a fare un casino.
Esattamente.
E così è la Schlein. C'è l'altra notizia, ti ricordi che abbiamo notato, eccetera, che sta tirando la volata a Ruotolo
all'Annunziata
sotto banco, mettendo a disposizione il proprio indirizzario, le cose, il che ovviamente fa imbestialire gli altri candidati,
certo,
come cosa, insomma,
certo.
È quello che un noto umorista come Achille Campanile, famoso negli anni 30, quando c'erano queste situazioni, diceva è un carnevaletto. Ecco, diciamo che è un carnevaletto.
Diciamo che purtroppo è un carnevaletto.
Purtroppo
sì.
Ma se Sparta piange, Atene non ride, non
certo.
È che gli altri partiti.
No,
poi...
ma figurati. Benissimo, signori. Allora, vi diamo appuntamento, sia io che Franco, a martedì prossimo. Ci sarà, speriamo, anche il nostro bolscevico lacustre. Intanto, una buona giornata. Se vorrete riascoltarci, www.oltrelago.it. E una buona giornata da Elena Polidori
e da Franco Iappelli.
Arrivederci.